Benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti alla 14ª puntata del Wikileaks Podcast, intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di Leaks Invest e abbiamo qui con noi oggi per questa chiacchierata
Lorenzo, esperto di finanza comportamentale e product manager di Leaks Strategy, sempre per Leaks Invest. Ciao a tutti.
Ciao Lore, poi ogni volta diciamo, a parte mi ripresento, però lascio anche suspense sugli ospiti, siete bene o male, o te o Paolo, no? Qualche volta.
Dai, abbiamo Gianmario, avuto Martino una volta anche.
No, ero io ospite, ah, ho intervistato sì. Lui, no, per adesso non mi piace, cioè, il format di... In realtà siete voi che intervistate me di solito, anche esatto. per come creiamo questi podcast, che non ho minimamente tempo di intervistare io altri, sinceramente. Poi arriverà un giorno anche per questo, insomma. Cos'è oggi? 11 marzo, registriamo in questo 11 marzo, un periodo che magari per chi ci ascolterà tra un po' di tempo, siamo in piena emergenza coronavirus, penso si possa definire decisamente un'emergenza da un punto di vista sanitario, che potrà diventare decisamente diciamo, un ribasso, una recessione economica, questo secondo me è abbastanza probabile, ma noi parliamo di mercati e di investimenti e quindi insomma il nostro cerchiamo di parlare come sempre solo di ciò che conosciamo e di ciò che ci interessa, le altre cose le seguiamo ma non per darci indicazioni su come investire o su come non investire. Non parleremo oggi di coronavirus legato ai mercati, però approfitteremo di ciò che sta succedendo su mercati finanziari, quindi caratterizzati da dei giorni ad alta volatilità, ne approfitteremo per parlare di volatilità e di come appunto la volatilità può essere un nemico per gli investitori di lungo termine, un nemico per i risparmiatori, perché diciamo porta a prendere delle scelte di investimento spesso sbagliate. Iniziamo un po' a spiegare cos'è la volatilità allora. Cos'è la volatilità? Spieghiamolo in modo semplice, poi ti dico io qual è la tua definizione di volatilità.
Se vogliamo spiegarla in un modo proprio semplicissimo, che sia fruibile anche per chi non ha un minimo di conoscenze di statistica o di matematica, potremmo dire che la volatilità è il sali scendi del prezzo di un asset finanziario, quindi tutti i movimenti al rialzo o al ribasso che avvengono durante la giornata, durante le settimane o i mesi, rappresentano una volatilità. Questa però non è la definizione più corretta, diciamo. Infatti su quella abbiamo fatto qualche ricerca e magari di pure tu quella che è la migliore definizione. Mm-hmm. Cercando di entrare un po' nel tecnico, ma di tenerla comunque semplice per il nostro pubblico.
Allora, guarda, la volatilità di base è alla fine l'alternanza tra rialzi e ribassi, ok? È l'oscillazione tra mercati positivi e mercati negativi. Un periodo ad alta volatilità, come questo, ve lo dico proprio con un esempio banale, avantieri, quando era borse a meno 7%, ieri borse a più 5. Capite che l'escursione, no? Servirebbe un grafico, però siamo in versione audio ed è difficile, però l'escursione è tra un meno 7, quindi tanto giù, è un più 5, quindi tanto su, è una grande escursione e questo è un indice della volatilità. Questo è così che si rappresenta la volatilità, che peraltro diciamo questa escursione tra due estremi è avvenuta un giorno dopo l'altro. Questo è molto importante perché all'interno del concetto di volatilità c'è anche la violenza, ok, esatto, con cui viene effettuato questo cambio di direzione tra rialzo e ribasso, diciamo così. Poi magari
a volte avviene pure durante lo stesso giorno, quindi sono stati giorni
assolutamente
in cui borsa italiana, che magari quella che a torto guardiamo un po' di più perché siamo italiani, dei giorni fa più 3 la mattina e meno 0, qualcosa la sera, o il contrario. Questo è proprio tipico dei periodi di incertezza in cui ci sono tante notizie che si rincorrono un po', ma in generale la volatilità è un qualcosa che in una certa misura è sempre presente sui mercati finanziari.
Assolutamente, fa parte dei mercati finanziari sia nel breve termine che nel lungo termine. Quando ci riferiamo alle azioni, no? Cioè, solitamente magari forse tra dietro i lavori, magari lì fuori non ci capiscono bene, però diciamo solitamente che le azioni sono l'asset class, la tipologia di investimento più volatile delle altre, perché oscillano maggiormente delle altre. Quindi questa è un po' la spiegazione. Ora, ripeto, però, la volatilità di breve termine può essere pericolosa per l'investitore. C'è una cosa che mi fa riflettere.
Magari definiamo meglio cosa intendiamo con breve termine, che può aiutare, perché ho notato che tanti hanno un po' idee diverse su quello che è il breve termine per loro.
Oggi la più pericolosa è proprio la volatilità di brevissimo termine. All'interno della giornata, all'interno delle variazioni giornaliere e anche settimanali. Quello è la realtà che dobbiamo capire, quello è brevissimo termine. Ok, quello è veramente brevissimo termine. Cioè, il giornaliero è un non termine proprio, cioè non è un termine che orizzonte temporale può essere il giornaliero, se non per gli super speculatori, ma di cosa stiamo parlando veramente, signori? Gordon Gecko da cameretta, dai,
vanno a competere con gli high frequency traders.
Ma dai, cioè, mamma mia, ho capito che può essere divertente, prendetelo come un divertimento. Cioè, anch'io ogni tanto, in realtà a me il casino non mi piace, non ci vado, però io per fare queste cose qua, cioè, anch'io le faccio qualche puntata iperspeculativa nel giornaliero, non prendendomi in giro neanche per un secondo, ovvero non pensando neanche per un secondo che quello è un investimento. Ok, questo va detto in maniera molto, 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 molto chiara. Quindi, breve termine veramente sono le variazioni brevissimo termine, questo di cui stiamo parlando, ciò che può far male per gli investimenti di lungo termine. Parliamo delle variazioni giornaliere, che neanche dovreste controllare, la verità è questa. Cioè, se avete dei soldi investiti, toglietevi quel cazzo di investing.com, dei preferiti, eccetera. Guardatelo una volta alla settimana, così molto tranquilli. Se siete degli investitori di lungo termine, se no toglietevi questa etichetta di dosso, perché le due cose, diciamo, non coincidono assolutamente. Quindi queste variazioni giornaliere di breve termine, settimanali, eccetera, che in periodi ad alta volatilità, come questo ad esempio, con forti ribassi seguiti da forti rialzi, può essere assolutamente dannoso per l'investitore di lungo termine, perché porta a fare delle valutazioni e a prendere delle decisioni totalmente scorrette. Cioè, si prendono... È follia, secondo me. Io, scusa, allora sto andando già alle conclusioni, praticamente. Però, è follia prendere delle decisioni di investimento che incideranno sul lungo termine, che vogliamo che siano utili nel lungo termine, sulla base di ciò che succede oggi, o che è successo ieri, o che è successo una settimana fa. Come se fra 10, 12, 15 anni, oggettivamente, i vostri investimenti possano essere veramente influenzati sul, non lo so, il conteggio dei morti, poverini, pace all'anima loro, in Corea, in Italia o nei paesi più afflitti dal coronavirus. Non è così. Oggi certamente queste notizie qua che si rincorrono incidono sui mercati finanziari, ma non sono le notizie che incidono sui mercati finanziari, sono le reazioni degli operatori che comprano e vendono, teoricamente. Fra 10-15 anni queste news, questi avvenimenti, questi eventi, questi fatti e queste reazioni non incideranno sui vostri investimenti di lungo termine, non consideratele, perché ripeto, se prendete decisioni sulla base di ciò che succede nel giornaliero, nel lungo termine non avrete risultati sui vostri investimenti, perderete. Questo è un po' il sunto. Ok, finita la puntata, allora abbiamo ne abbiamo ancora a dire, però questo era assolutamente, no, volevo dirlo subito, sennò dai.
Poi lo ribadiremo comunque, perché abbiamo, diciamo, verso la fine del podcast avremo qualche buon consiglio pratico dedicato a tutti gli investitori che vogliono sapere cosa fare sul come gestire meglio la volatilità, in particolare quella al ribasso. Una cosa secondo me molto interessante della volatilità riguarda il fatto che si manifesta in misura molto forte e violenta, soprattutto nel breve periodo, come hai detto tu, quando c'è tanta incertezza in giro. Non è il fatto che magari qualcosa stia andando male che è il problema in sé, ma quando non è chiaro, quando le cose cominceranno a migliorare, questo fa molta paura alla gente in generale, agli investitori in particolare, perché comunque gli investitori sono persone, sono guidati anche loro da un certo tipo di emozioni, e per questa ragione si assistono a questi fenomeni che da fuori possono sembrare un po' strani, di mercati finanziari che certi giorni vanno un po' su, un po' giù, e non è chiaro nemmeno il perché. Cioè, se pensiamo a un discorso puramente di, chiamiamoli fondamentali, o comunque di situazione economica attuale, è davvero difficile immaginarsi che l'Italia, piuttosto che altri paesi che sono stati più colpiti dal coronavirus, tutto il valore delle loro imprese, delle società quotate, adesso sia il 20 o 30% in meno rispetto a quello che era 2 o 3 settimane fa. Non ha proprio senso questa cosa.
Guarda, ma anche se vogliamo fare questo tipo di ragionamento qua, questo vorrebbe, implicherebbe che allora il ribasso sia finito, e potrebbe non esserlo, perché a mio avviso un 20%, cioè se dopo tutta questa roba qua, se l'Italia, adesso magari sarà un'indicazione che poi si dimostrerà sbagliata, però mi sento di poterla dire, il PIL dell'Italia non calerà del 20%, faccio un esempio, ok, i ricavi di determinate aziende potrebbero andare giù del 20%, però la loro redditività magari no, insomma, già con un 20-25%, 30% come in Italia, già viene prezzato un ampio crollo economico, no? Quindi se vogliamo lasciare spazio a questa facile correlazione, il ribasso potrebbe anche essere già finito. No,
Poteva essere magari sopravvalutato l'indice prima, cioè anche quella è una possibilità, è solo un modo per dire che quando ci sono questi...
Chi lo decide? Esatto. Chi decide se è sopravvalutato? Non c'è un arbitro, no, adesso siamo sopravvalutati, cazzo, andiamo giù.
Cioè, se qualcuno lo sapesse... farebbe un sacco di soldi.
Adesso di nuovo su, perché adesso siamo sottovalutati. Questo molti trader pensano di avere degli indicatori che possano indicare questo, per quanto ci siano degli strumenti che ci danno un'idea e ci aiutano a fare delle valutazioni, però non è funzionale, non c'è un decisore, un arbitro che ci dà queste indicazioni, perché sono, rientriamo comunque anche nell'ambito delle opinioni, insomma.
Assolutamente, era solo un modo per dire che questi, di solito quando ci sono spostamenti sia a rialzo che a ribasso dei prezzi così forti, molto probabilmente non sono generati da un miglioramento o un peggioramento delle condizioni economiche reali, ma c'è una fortissima componente psicologica che è quello che guida i mercati e soprattutto la volatilità nel breve periodo. Ad esempio, le due emozioni principali che guidano i mercati, magari queste sono le emozioni in cui parliamo ogni tanto anche nella nostra membership di X-Files, abbiamo un indice che le misura, stiamo parlando di paura e di avidità. Queste sono un po' le emozioni principe nel mondo degli investimenti e gli investitori tendono a oscillare un po' tra questi due estremi. In particolare possiamo dire che avidità e paura sono entrambe due emozioni procicliche, nel senso, quando le cose vanno bene, sembra che tutto stia andando per il meglio, le persone sono più ottimiste, spendono di più, gli imprenditori fanno più investimenti, eccetera, si innesca una sorta di ciclo che porta gli investitori a diventare sempre più ottimisti, o in questo caso più avidi, e a voler portare a casa un rendimento sempre più alto. C'erano delle interviste interessanti che avevo letto studiando un po', chiamiamolo così, di storia dei mercati, quando in America, negli anni della bolla .com, quella degli anni 90, di internet, di Tiscali per capirci, erano andati a chiedere nel 1999 che tipo di rendimento gli investitori si aspettassero, quando diciamo che il rendimento storico delle azioni è tra il 7 e il 9% a seconda un po' di alcuni parametri di cosa si va a prendere in considerazione. Comunque siamo lì. Nel 1999, dopo anni in cui il mercato continuava a salire praticamente senza sosta, le persone si aspettavano un rendimento intorno al 13-14%. Si erano abituate così bene a portare a casa questi rendimenti così alti che ne volevano ancora di più. Questo è uno degli esempi più chiari di quella che può essere l'avidità all'opera. Oppure quando ci sono quelle bolle, chiamiamole bolle col senno di poi, per esempio una è stata Bitcoin nel 2017, c'è stato il periodo con Tesla recentemente, quando ci sono un po' tutte queste sensazioni nel correre per voler andare a comprare prima che sia troppo tardi, molto probabilmente l'avidità è il sentimento che la fa da padrone sui mercati.
Ti dico, però diciamo, non mettere in conto che non si crescerà sempre come il passato o che non ci saranno dei ribassi durante questi rialzi non è solo avidità, secondo me è anche ignoranza. Volevo dire delle parolacce irripetibili, però è ignoranza, perché cioè, oggettivamente ho capito che è ignoranza dove soffia la benzina dell'avidità, ovviamente, ok? Però la realtà è che, ripeto, non mettere in conto che un vero guadagno, un vero rialzo di lungo termine passerà attraverso delle fasi di ribasso, significa non sapere niente della storia finanziaria, significa non sapere come funziona un mercato finanziario, ripeto, vieni accecato dall'avidità, quindi c'entra anche l'avidità, però è anche ignoranza, figli miei, perché cioè, veramente non... prima di mettersi a investire con i vostri consulenti, con i nostri corsi, con chi volete, però queste cose dovete assolutamente cioè, apprenderle. Se no, che investimenti volete fare oggettivamente? Se vi aspettate che cioè, il passato sia sempre un indicatore preciso per il futuro, ok?
Avete scritto su tutti i prodotti, i rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri.
Ho capito, però gente lo fa che spesso e volentieri. Oggi, per esempio, cazzo, un fondo commerciale, non faccio i nomi qua, che viene venduto solitamente da promotori finanziari nel corso degli ultimi anni, cioè perché se lo comprava la gente o perché loro lo vendevano, perché cosa fa? Cioè, qual è il fund picking classico, cioè, sofisticatissimo? Mette in ordine i rendimenti di questi fondi di investimento qua negli ultimi 2 anni, 3 anni, 5 anni, quello che vede quello che ha reso di più e compra quello. Cioè, nel mondo normale per altre cose può anche avere senso, compro il migliore, compro quello che ha reso di più, ho capito, cioè il rischio non esiste secondo te, il rischio non...
Ci sono tanti di quegli studi che dimostrano come sui migliori fondi sui 5 anni, e con i fondi intendo i fondi attivi, poi sì, vadano a fare peggio della media o siano proprio addirittura negli ultimi, nei 5 anni successivi. Ma sono veramente pochissimi i gestori che riescono a portare a casa rendimenti enormi. E guarda caso, un esempio, anche se non è esattamente un gestore, è Warren Buffett, ma nonostante tutto Warren Buffett, che non è un gestore, chi vuole comprare, diciamo così, i suoi rendimenti deve comprare azioni della sua azienda, la Berkshire Hathaway, ma negli ultimi 5-6 anni i rendimenti di Warren Buffett rispetto a quelli di un banale indice come lo Standard & Poor's, che è quello dove la Berkshire Hathaway si trova, sono stati molto peggiori. O peggiori, sì, sì. Adesso non ricordo esattamente.
Allora, ma io la faccio ancora più tragica, perché noi secondo me stiamo andando oltre, cioè, siamo 2 addetti ai lavori, questo facciamo, quindi io lo faccio ancora più tragica per il risparmiatore medio e anche per determinati consulenti. Cioè, secondo me non è chiaro che un investimento di lungo termine, incerto per definizione, quindi magari su azioni, obbligazioni, quello che è, cioè non è un conto deposito. Perché anche tu magari se ti metti a ridere, però secondo me a tanti non è chiaro, magari ai consulenti mi auguro.
Fascino del capitale garantito è duro a morire.
Secondo me molti non hanno capito che, cioè, che sono 2 cose completamente in confronto, 2 prodotti completamente diversi. Uno, cioè, sono i conti correnti, conti deposito, roba, cioè, con un rischio molto basso, e altri hanno invece un rischio più elevato, ma per avere un rendimento più elevato. Non hanno capito questo, che c'è, cioè, mettere quindi in ordine di in classifica i rendimenti passati, cioè, no, beh, cioè, tipo i conti deposito, no, questo mi dà il 2, questo è l'1,50, prendo quello che dà il 2, cazzo, no, perché così, no, signore, cioè, guarda, io non vorrei esagerare, cazzo, non vorrei esagerare e prenderli troppo per minchioni, però non lo so,
conosco persone che ragionano così anche sulle azioni, quindi confermo.
No, cioè, capisci, cioè, ma che è anche normale, cioè, normale, no, ripeto, c'è anche dell'ignoranza qua, insomma, dobbiamo informarci un po' di più su questo. Dico, ma se no, perché bisogna formarsi, informarsi, acquisire consapevolezza per non farsi travolgere da quelle 2 enormi emozioni che si chiamano paura da una parte e avidità dall'altra. Quindi esatto, fuga dal pericolo e ricerca di qualcosa di più positivo. Ma anche perché, allora, entrambe, cioè farsi travolgere da esse, e ci si fa travolgere chi è più vulnerabile perché non sa veramente manco in che secolo capita, è negativo in entrambi i casi, sia per avidità che per paura. Ricordiamo però anche, come sappiamo dagli studi di finanza comportamentale, che la paura è più di 2 volte potente rispetto all'avidità, e questo è anche il motivo per cui se guardate un grafico in borsa di lungo termine, che aspetto ha? È una linea frastagliata che cresce nel lungo termine, ok, dove ci sono in questo grafico di rialzo di lungo termine, ci sono delle piccole fasi di ribasso, piccole ma bastarde. Piccole ma bastarde perché sono molto, molto, molto più veloci e violente delle fasi di rialzo. Questo perché? Perché la volatilità è due volte più potente come emozione rispetto alla avidità. Quindi quando c'è paura, quando i mercati sono... la paura, esatto. Quando i mercati sono a ribasso, che c'è paura, questa emozione, cioè, è compound, cioè si capitalizza praticamente la paura, è doppiamente più pericolosa. È per questo che la gente svende in fretta, in maniera molto veloce, rispetto a quanto magari può essere avida quando le cose vanno bene e così via. Anche questo quindi era da chiarire.
Poi per par condicio diciamo che chi è mosso esclusivamente da avidità di solito è uno dei primi che si fa prendere dalla paura, quindi continua a fare decisioni sbagliate sia in un senso che nell'altro, quello è proprio un po' un disastro. Poi come hai detto giustamente, la paura tende a essere più forte, quindi persone anche magari meno avide, quando c'è più incertezza e i mercati scendono in maniera un pochino più violenta, si possono preoccupare, qualcuna può prendere una decisione sbagliata, ma di solito sono meno rispetto a quelli proprio completamente guidati dal rendimento.
Bravissimo, ne approfitto per chiarire anche una cosa, cioè non è che esiste al mondo, ci dividiamo in due categorie, c'è l'avido e c'è il pauroso. Attenzione signori, sono due emozioni che ognuno di noi prova, ok, ci hanno aiutato a evolverci perché abbiamo avuto paura delle tigri con i denti a sciabola e quindi siamo scappati e invece poi abbiamo avuto avidità del progresso. Cioè, certo, all'interno delle evoluzioni sono enormemente importanti ed è giusto che le proviamo anche nei mercati finanziari perché un po' di paura può portarci alla prudenza, un po' di avidità può portarci al progresso. Dobbiamo provarle, non dobbiamo farcene travolgere. Questo è un po' il concetto, perché le proviamo entrambi, cioè a vario titolo le proviamo entrambi e bisogna conoscere, per quello io anche nei nostri insegnamenti, nei nostri corsi eccetera, dico, il primo passo per diciamo diventare degli investitori migliori è conoscere se stessi, che sembra che sia una frase filosofica, no? Cioè, no, che sono Platone, quindi, no, non è, cioè conoscere...
Poi io prossimo ospite del podcast.
Gnotis, no, greco, così. No, perché, cioè, ma lo spiego semplicemente, cosa vuol dire? Conoscere come, quali sono le tue reazioni, le tue emozioni di fronte a ciò che il mercato ti presenta di fronte, che può essere un guadagno oppure un rialzo o un ribasso. Conoscere le tue reazioni, come ti senti, se non dormi la notte, se vorresti investire di più, se hai paura. Cioè,
posso aprire una parentesi su questo?
Prego.
Secondo me è molto importante sul conoscere se stessi. Diciamo che a livello di regolamentazione o a livello europeo questa è una cosa che in teoria dovrebbe essere fatta da tutte le banche e da un certo punto di vista viene fatta utilizzando un formulario, chi magari è già investito lo conosce già, che si chiama questionario MiFID 2. Su questo questionario devi rispondere a tutta una serie di domande che vanno a chiederti un po' di fatti tuoi, comunque informazioni importanti, quanti anni hai, risparmi, eccetera eccetera eccetera, e poi partono queste domande un po' più comportamentali su quale tipo di investimento preferiresti fra tre o quattro opzioni. Magari una che sembra avere una volatilità un po' più alta ed un rendimento più alto, una con una volatilità più bassa, rendimento più basso, eccetera. Il problema enorme di questo tipo di approccio è che non misura davvero quella che è la cosiddetta tolleranza al rischio, il termine tecnico, quanto rischio siete disposti a sopportare e siete capaci anche di sopportare, diciamo. Perché quello che ho visto capitare molto spesso con diverse persone che conosco è che viene compilato questo questionario in un momento in cui sei tranquilli, sereni, davanti a un promotore che ti rassicura, va tutto bene, o comunque lo fai a casa e sei tranquillo perché magari i mercati stanno salendo. Quando poi però le cose cominciano ad andare male, i mercati cominciano a scendere, ti rendi conto che quella sicurezza che pensavi di avere è sparita. Quindi uno dei modi, secondo me, migliori per capire qual è davvero la propria tolleranza al rischio è quello di mettere una piccolissima parte del proprio capitale sui mercati finanziari, ma non con simulatori e tutte queste robe del tipo sì, prima compro le azioni virtuali e poi vedo come vadano, ma proprio con una piccola parte di soldi veri e vedere un po' come ci si sente. Perché le emozioni con 1000 euro investiti sui mercati e la prima volta che si investe sono molto più forti di 100.000 euro finti sul conto demo.
Guarda, non ti do la mia opinione sui questionari di profilatura MiFID obbligatori, perché questa è la volta buona che vengono gli elicotteri qui a Malta e mi portano
ormai
via.
Ormai c'è la quarantena, basta, tutto chiuso.
Non possono venire neanche gli elicotteri, no, io non vengo con voi. Sì, no, perché sì, tutto quello che dici tu è assolutamente corretto. Il problema grosso, secondo me, su questi questionari che teoricamente appunto vorrebbero identificare il grado di rischio di una persona, come se una persona avesse un solo grado di rischio, a parte questo che è una minchiata clamorosa.
Gli studi che dimostrano come ci sono così tanti.
Una persona deve avere un grado di rischio, cioè una persona deve sopportare del rischio, ok, a vario titolo, all'interno di una certa forchetta, per carità, quello sì, ognuno su diversi, però per gli investimenti di lungo termine un po' di rischio dovete sopportarlo, come al contrario per i soldi che vi servono nel breve termine non c'è rischio che tenga, zero, cioè non che cazzo, nel breve termine non si investe, questa è una strategia a bilanciere corretta come si deve, non un rischio medio. Ti guardo, no, due o tre domande, no, rischio equilibrato. Che cazzo vuol dire? Non è così che si fa. Questo va contro tutto quello che esiste, non mi interessa. Cioè,
anche perché la nostra attitudine al rischio cambia continuamente. Ti svegli una mattina, hai fame e meno fame, hanno dimostrato che se tu hai mangiato o meno cambia la tua attitudine al rischio. Sei di cattivo umore, cambia l'attitudine al rischio.
Ma
adesso c'è il coronavirus in giro, pure quello ha cambiato l'attitudine.
Falli adesso i questionari, tutti prudente, grazie a cazzo. Esatto. Prudente, no, è prudente, no. Domani, così, no. Però,
tutti conti di deposito.
Al di là di come è fatto, perché poi ci sono mille modi, non so, magari anche i regolatori stanno migliorando, perché hai detto quello che vuoi, no? Poi non me ne frega niente, non sono un regolatore, non sono... Così, il concetto vero è che questo tipo di questionario, ripeto, volto a comprendere quanto rischio può prendersi sul mercato finanziario una persona, vengono fatti in modo passivo dal risparmiatore. Perché la verità è questa, tu allora sei stato molto, molto positivo da un certo punto di vista, ma ti racconto un po' com'è la realtà anche dell'industria finanziaria. Cioè,
sì, diciamo che ho visto cose anch'io, però...
Agli sportelli, eccetera. No, qualcosa, diciamo, tipo 15 anni, cose così. La realtà è che esatto. Allora, la colpa di chi è? Sia del risparmiatore che del consulente promotore. Perché il risparmiatore prende la compilazione di questo roba qua, questa è come una cosa... noiosa, come una rottura di coglioni, perché non c'ha voglia di farsi un po' di introspezione, cercare di capire, rispondere a delle domande, cioè, oh che palle, tant'è che ho sentito una marea di volte con le mie orecchie, fai te, cioè il risparmiatore che dice al tizio in banca, fai te, che tanto io non ne capisco nulla, ma porca puttana, cioè, non ne capisci nulla degli affari tuoi,
i soldi sono i tuoi, cioè.
No, degli affari tuoi, cioè di domande che riguardano te, no? Quindi c'è, cioè, questo modo di compilare questo piano in modo passivo, bisogna dire che dall'altra parte anche, cioè, promotori e consulenti non è che si sbattano proprio per fargli capire l'importanza di questo questionario qua, perché se si faccio io così lì, cioè, non è che ci sia tutta questa voglia anche da parte di consulenti, impiegati, di spiegare perché può essere importante un questionario, seppur fatto male, però almeno è una traccia, giusto per capire questo.
Quindi, anche perché questo, scusa, non è colpa dei promotori,
prego.
È un problema proprio del questionario, il fatto che se qualcuno dichiara di avere un profilo di rischio un po' più prudente, gli viene praticamente vietato di investire in azioni. Anche se magari è un trentenne, una persona che davanti a sé ha 20-30 anni di lavoro e di tempo anche per recuperare da eventuali saliscendi dai mercati, siccome ha risposto che vuole un profilo prudente, andrà avanti con prodotti super tranquilli per tutta la vita, perché nessuno gli ha mai spiegato come funziona la volatilità con i mercati azionari.
Ma ti dico di più, cioè, chiaramente il questionario MiFID viene compilato da ogni singola banca e ogni singola banca, ogni singolo promotore non sa quello che ha una persona con altre banche. Quindi per assurdo, ti faccio l'esempio, cioè per assurdo, se una persona ha 200.000 euro di liquidità con una banca e quindi è ben prudente, liquidità, prudenza, e va in un'altra banca dove magari si vuole fare le sue cose di lungo termine, quindi investimenti azionari, eccetera, cioè quell'altra banca è costretta, cioè, deve emergere al fine di potergli vendere questi prodotti finanziari azionari, quindi più volatili, più rischiosi da un certo punto di vista, cioè deve mettergli per forza un'etichetta come uno che può rischiare, senza considerare, ripeto, che in realtà è una persona estremamente equilibrata perché ha gli altri 200.000 liquidi dall'altra parte. Cioè,
incredibile.
Distorsioni, guarda, non ne parlo, ovviamente, c'è questa volta buona che che succede, c'è un casino, poi dai, ci ascoltano quattro gatti nel podcast, no, non è vero, ci ascoltano migliaia di persone, però, cioè, i migliori, pochi ma buoni, comunque, no, in realtà sono tanti, però queste cose vanno assolutamente dette, perché così, insomma, dai, andiamo avanti un po' nel programma che ci siamo andati un po' da altre parti.
Sì, esatto, torniamo un po' alla volatilità che in questi giorni la sta un po' facendo da padrone sui mercati, ma in realtà non è proprio una vera novità. La volatilità c'è sempre stata, anche a livelli piuttosto importanti, e non necessariamente durante i periodi di crisi. Nei periodi di crisi tende a essere un pochino più presente, ma anche in periodi che sono magari un po' più tranquilli, la volatilità è comunque una forza sempre presente nei mercati, che continua a movimentare i prezzi delle azioni con stadi scendi. Però la memoria storica delle persone ogni tanto fa dimenticare nei periodi un po' più tranquilli, come era stato il 2017, che i mercati azionari sono dei posti dove la volatilità esiste, li mette in un falso senso di sicurezza, e poi quando la volatilità torna a manifestarsi in maniera piuttosto normale, le persone un po' si preoccupano.
La volatilità è l'essenza del mercato finanziario. Cioè, se i prezzi in determinati periodi non scendessero, ok, anche repentinamente, e quando mai potresti comprare a prezzi più convenienti? Cioè, immaginati che il mercato finanziario, anziché avere quella parabola di rialzo nel lungo termine, con i ribassi, fosse veramente una linea retta inclinata verso l'alto, senza ribassi, cazzo. Ho capito? Cioè, i prezzi sono sempre più... Quando vuoi comprare? A prezzi sempre più alti? E poi a chi vorrai vendere?
Sempre appena puoi.
Se nessuno vorrà vendere, peccato, sa che l'andamento è quello.
È vero. Sì.
Cioè, non è un mercato, ma tra l'altro, cioè, no, non è così che funziona niente. Cioè, la vita non funziona così. Perché ho capito che l'incertezza ci fa star male. È normale. Io non voglio parlare con degli investitori robot, posto che non esistono, e posto che neanche io penso di riuscire a crearli con i miei corni. Cioè, il robot, ragazzi, non esiste, cioè, emozioni. Esistono.
Meglio, esistono, ma no. Ci sono adesso.
Non c'hanno i soldi, che sono degli scannai. I robot ancora. Quando avranno poi dei portafogli, parleremo con i robot. Adesso, cioè, esistono, non hanno soldi.
I nostri nuovi clienti.
E no, robot, cazzo, che palle, però. Manca un po' di paura e avidità, cavolo. Cioè, che palle, come fai? È così. È una caratteristica, veramente, la volatilità. In questo caso intesa, non è corretto, ma ci capiamo. Quindi, l'alternanza di rialzi e ribassi è il mercato stesso, è la caratteristica del mercato, perché, cioè, i ribassi non è che sono dei difetti del mercato, delle distorsioni o delle cose particolari, sono la natura stessa del mercato. Ma senza ribassi non ci sarebbero neanche rialzi, cioè, va compreso che senza ribassi, quindi senza una volatilità intesa in senso negativo, non ci sarebbero delle occasioni di comprare a prezzi più bassi e andare a guadagnare di più. Cioè, di cosa stiamo parlando? Capito che fa paura, assolutamente fa paura, e avere comunque, magari aver investito e avere un saldo negativo perché nel frattempo i mercati stanno al ribasso, rompe le scatole a tutti. Ragazzi, ve lo dico, non Warren Buffett, potete essere Warren Buffett, chi volete potete essere, potete avere la strategia migliore del mondo, rompe le scatole a tutti. Cioè, non conosco nessuno che sia, ripeto, un essere umano e non un robot, che quando ha un saldo che sta andando in negativo, non dico che ha perso, perché perdi se vendi, quindi non stai perdendo niente, hai una perdita virtuale, come era un guadagno virtuale il giorno prima, attenzione. Cioè, quindi, non conosco nessuno che sia contento di questo, ma anche semplicemente perché funziona così, puoi avere tutti i soldi che vuoi, cioè, se ti accorgi di aver perso 20 euro dalla tasca, ti incazzi. Non è che vai in depressione, cioè, picchi tua moglie, cioè, o fai casino. Cioè, non è questo.
No, non mettiamo somme su questo. Tra...
Non picchiatela per nessun importo, cioè, se perdete nessuna cifra. Però, no, ci mancherebbe. O picchi tuo marito, perché ormai ci sono anche notizie. Quindi, sì. Non è questo, però ti fa incazzare. Dà fastidio, cazzo, la perdi. Cioè, stai perdendo qualcosa che avevi. È assolutamente umano, quindi darà fastidio per non farsi travolgere e impedire che questa piccola perdita diventi una grande perdita, diventi una grande rovina per la vita finanziaria. Bisogna conoscere le proprie emozioni e sapere come investire. Non è uno spottone, cioè, signore, è così che funziona, non è uno spottone ai nostri servizi, alle nostre cose. No, ditemi se non è così, insomma.
C'è una storia che a me piace molto quando si tratta di spiegare la volatilità ai non addetti ai lavori, e nel riuscire a capire come gestirla. Magari ci stiamo già spostando un po' magari da quelli che sono i consigli, però li abbiamo già detti qui e là nel podcast. Ed è la storia di Mr. Market, che è stata raccontata molte volte da Warren Buffett, che a sua volta si era ispirato al suo maestro Ben Graham.
Esatto.
Praticamente questa storia è molto interessante perché, da un certo punto di vista, è vero che oggi i mercati stanno diventando sempre più efficienti, sono la somma del giudizio di un sacco di esperti, eccetera, eccetera, ma ciò non toglie che per il ciclo di paura e avidità che abbiamo visto prima, i mercati, soprattutto nel breve e brevissimo periodo, quindi stiamo parlando di settimane e mesi, diciamo che già ci siamo, quando si va sugli anni è già medio lungo. Con questi tipi di orizzonti temporali i mercati tendono ad oscillare parecchio e non sempre per ragioni razionali. E questa è una cosa che è stata notata anni fa già da Ben Graham, il maestro di Buffett, che infatti aveva definito Mr. Market, quindi il mercato, come una sorta di maniaco depressivo che ogni giorno viene da te e propone di acquistare quello che tu hai già comprato, le tue azioni, i prodotti finanziari, tutte le volte a un prezzo diverso. E un giorno prima ti chiederà 10 euro, il giorno dopo 5.000 euro, il giorno dopo 250 euro. Ci saranno sempre dei valori diversi, ma finché tu non devi vendere e conosci il valore di quello che hai, non avrai minimamente problemi. Aspetterai tranquillo che arriverà il prezzo che è più adatto per te, o se stiamo parlando di goal-based investing, che è quello che utilizziamo noi nei nostri prodotti, in particolare di XStrategy, quando arriverai al raggiungimento del tuo obiettivo, alle tue condizioni, venderai, non prima perché il mercato sta scendendo. E se la gente applicasse questo ragionamento, per esempio, alla casa dove vive, ci sarebbero delle situazioni incredibili. Se per qualche ragione il mercato immobiliare, come anzi successo sul mercato italiano immobiliare, un po' dappertutto, dal 2007 ad oggi ci sono state un 20-30% di svalutazioni sugli immobili, poi cambia un po' della zona ovviamente, facciamo un po' un medione. Quanti di voi hanno venduto la propria casa in preda al panico perché avevano paura che il valore della casa in cui vivevano andasse a zero?
No, ma sull'immobiliare ti dicono no, è il momento di comprare. Porca puttana, sì, cioè, è corretto da questo certo punto di vista, ma usate lo stesso metro di giudizio anche per il mercato azionario, perché la realtà, sugli immobili si capisce molto bene, bravo Lore. Cioè, il prezzo, l'oscillazione di prezzo di breve termine è un'opinione. Cioè, il prezzo è sempre un'opinione. Cioè, quanto vale il vostro immobile? Può essere un conto, posto che ci sono criteri di valutazione di un immobile sono ancora più irrazionali, confusi, non trasparenti rispetto ai criteri di valutazione di un business, chiediamo anche questo. Però cioè, il prezzo del vostro immobile in realtà è quanto una persona è disposta a darvi veramente soldi in bocca per comprarlo. È un'opinione. Perché se io me la tento, cioè voglio fare lo speculatore, e vi propongo 20 euro per il vostro immobile, è una mia opinione. Ma se sono l'unico acquirente veramente disposto a comprare, 20 euro è il prezzo del vostro immobile e muti. Poi sta a voi decidere di non vendere, chiaramente. Però il prezzo è quello. Il prezzo è quello. È un meccanismo veramente di domanda e offerta e di asta da un certo punto di vista. Non dimentichiamo questo. Nel lungo termine, poi, prezzo e valore tendenzialmente con varie distinguo vanno a uniformarsi. Nel lungo termine possiamo dire che un mercato azionario diversificato che rappresenta le aziende produttive di una determinata nazione bla bla bla, va ad aumentare perché si progredisce, le azioni stesse aumentano di valore eccetera, ma nel lungo termine è questo, ripeto, nel breve termine questo passa per delle valutazioni di prezzo che sono tendenzialmente irrazionali, ma perché sono valutazioni, ma non perché la gente sia rincoglionita o sia... Cioè, perché sono delle valutazioni, sono delle opinioni sul prezzo. Cioè, ognuno ha la sua da questo punto di vista. Il mercato poi le raccoglie, ma possono essere tendenzialmente... Cioè, non sono mai eque da un certo... Nel breve termine non sono mai eque. O sono sempre sovrastimate o sono sempre sottostimate. Il lungo termine è un'altra cosa. Per questo che io consiglio... Cioè, da un certo punto, a parte non è un consiglio, cioè, per chi deve investire a lungo termine, deve investire a lungo termine e basta, e non guardare il breve termine. Però anche per chi vuole magari allenarsi, cioè fare un po' di investimenti per finalità speculativa più di breve termine, quindi nell'ottica dell'anno, dei 6 mesi, dei 18 mesi, quello che è, tenete a mente tutte queste considerazioni qua anche sui prezzi, sono... Parliamo di teorie di prezzo, cose anche abbastanza complesse, noi poi ne parliamo così come se fossimo al bar, Lore. Però non dimentichiamo questo, perché sennò si confondono un sacco di cose e diventa un macello, insomma.
No, no, ci mancherebbe. Tra l'altro le speculazioni su questo orizzonte temporale così corto sono un ottimo modo per capire davvero quanta volatilità potete gestire, perché le azioni per definizione tendono a muoversi molto più velocemente sia al rialzo che al ribasso rispetto a quello che può essere un fondo oppure un ETF ben diversificato. Quindi anche se noi di solito consigliamo di non comprare mai azioni singole per conto proprio, perché si rischia di perdere un sacco di soldi, bisogna saper fare un sacco di analisi, eccetera, se qualcuno davvero vuole capire qual è la volatilità che può reggere, magari comprarsene proprio una o due, che magari sono 50 o 100 euro e fanno ridere perché in realtà non sono niente rispetto al vostro patrimonio, ma già vedere quello, un meno 20% su 100 euro, se vi dà fastidio anche quello, no, deve essere okay. Già un campanello d'allarme.
Non sono completamente d'accordo, perché se al contrario, per puro culo, ok, quell'azione va molto bene, quella stessa persona va subito in overconfidence e attribuisce a se stesso meriti che non sono suoi perché è puro culo. Quindi, allora, guarda,
sì, era solo un'educazione alla perdita. Se sali, in effetti è un problema, pessimista.
Il discorso va benissimo se perdete, così imparate. Esatto. Se guadagnate, invece, ricordatevi che... No, perché, guarda, questo è ulteriormente interessante, perché cosa succede? Che si perde... La colpa è del mercato, no? Il mercato, speculatori, cazzo, la borsa, una bisca, pure quelli...
È il podcast,
cazzo,
che me l'hanno
pure quelli... invece se si guadagna... no, cazzo, ho fatto delle valutazioni. Ma che dai? Ma la smettiamo? Io mi metto a ridere. Smettiamo, cioè, vi sentite quando dite queste cose qua? E poi sembra aggressivo, non lo so perché, per niente, però cioè, fanno ridere.
Magari siamo noi, ma io quando sento parlare i grandissimi investitori tipo Warren Buffett, Howard Marks, tutta gente che ha fatto non i milioni, ha fatto neanche i miliardi, ha fatto migliaia di miliardi, ha fatto un sacco di soldi,
bravo.
Gli fanno le domande, ma non sono tanto sicuro, qua mi è sembrato di fare così. Quando si va a parlare con il traderino che c'ha l'acero a casa sua, si compra, chiaro, tutto su, tutto chiaro, fai quello che ti dico.
Sarà per l'esperienza, pure per il tanto studio che facciamo, però io c'ho il filtro per i bias, perché anch'io ne sono vittima spesso e volentieri, quindi cerco di interrogarmi su questo, però quelli degli altri che sono così evidenti, a me lasciano veramente senza parole. Non è colpa, però... facciamo un po' di attenzione quando intervengono queste cose, perché fate ridere da un certo punto di vista, massima attenzione, insomma. Comunque, non si capisce bene da dove siamo partiti, un macello. Va bene, dai, andiamo
qualche regola pratica.
Bravo. Allora, tu che sei più didattico di me, io... Ormai
ogni tanto ci sta a partire un po' per la tangente, sennò
ho come l'impressione che sul gruppo in tanti stiano lì solo per aspettare il mio prossimo sbrocco con qualcosa e si divertono. No, però vanno dette determinate cose con tutta la forza di cui si dispone, ma cioè, veramente non è che voglio fare il pazzo, lo sgarbi della situazione, non me frega niente, voglio cercare di far passare...
Sgarbi della finanza.
Esatto, però per passare buoni concetti anche in questo modo qua, perché sennò non ne veniamo fuori. Vai Lore!
Qualche regola da seguire quando si tratta di gestire la volatilità, in particolare quella al ribasso, perché guarda caso quando la volatilità c'è ma è al rialzo, nel senso che fate sì un giorno un più 6, poi un meno 2, poi un altro più 7, non dà così fastidio. Di questo non ne vogliamo neanche parlare, nel senso sì va un po' su, un po' giù, ma tanto è sempre più su. Quello è un non problema.
Se si guadagna, tutti contenti.
Esatto, quindi la volatilità a rialzo la contiamo come un non problema. Quando c'è invece quella volatilità un po' più violenta al ribasso, come in una certa misura abbiamo visto in questi giorni, ci sono delle regole fondamentali per poterla gestire al meglio. Alcune, ci tengo a dirlo, devono essere fatte prima che questi periodi accadano, quindi è una questione di prevenzione e non di correzione delle cose in corsa. È per questo che noi insistiamo tantissimo sull'avere una strategia di investimento. Senza una strategia si fanno un sacco di errori. Ed in particolare quello che si fa all'interno di una strategia di investimento è decidere subito alcune informazioni importantissime. La prima, secondo me la più importante di tutte, è decidere quanto vi potete permettere di investire oggi, per il lungo periodo, investire senza dover toccare questi soldi nei prossimi 5 anni, 10 anni, 15 anni, quello che è. mettetevi prima da parte dei cassetti per liquidità, emergenze, acquisti programmati, qualsiasi cosa vi serva nel breve periodo, non dovete assolutamente investirla, l'ha detto anche Luca, ma l'avete visto anche voi in questi giorni, se arriva questo tipo di volatilità violenta, i soldi che vi servono poi non ci sono più, ma invece se investite quello che vi potete permettere per il lungo periodo, quando tutti questi sbalzi di volatilità poi o si cancellano o tendono ad andare nel caso di volatilità a rialzo che abbiamo visto prima, cioè giusto per dire un po' più corretta, più che la volatilità si cancellano le perdite, diciamo così. In quel caso, allora, investite solo quello e poi capisco che vi potrà dare un po' fastidio vedere oscillare questa somma, ma almeno siete sicuri che il vostro stile di vita non subirà nessun peggioramento nel caso i mercati dovessero andare male.
Allora, questo è un consiglio fondamentale. Voglio spiegarlo, ma ripeto, poi da una parte ci dicono che diciamo solo buon senso, dove non ho capito quando il buon senso è diventato una cosa negativa, sinceramente. Però c'è anche questo, veramente solo buon senso. Cioè, se avete 100, è ovvio che non dovete investire per il lungo termine, quindi su mercati più volatili, ok? 100. Perché cosa succede? Che è tutto quello che avete. È ovvio che diventa veramente insopportabile un'oscillazione pesante, meno 5, poi meno 10. Poi meno 20, ovvero quello che succede nei ribassi, è ovvio che è insopportabile perché è tutto quello che avete, anche se magari dipende un po' dal patrimonio, cioè in valore assoluto per alcuni non sarebbero grandi cifre, ma per altri sì, perché è tutto quello che una persona ha. Certo che se parliamo di 10.000 euro, che ne so, per uno che ne ha 500 possono sembrare pochi, se parliamo di 500.000 per uno che ne ha 10 milioni sono è tutto relativo, appunto per questo non bisogna investire sicuramente per il lungo termine, soggetto a più fluttuazioni violente al ribasso, tutto quello che si ha, perché diventa insopportabile, non ci dormite la notte, il piano va a donne di facili costumi, vendete in perdita, vi arrabbiate, pensate che e lì si riparte la solita ruota,
no, perché la finale, borsa è una bisca.
Esatto, c'è un po' di qua e un po' di là, c'è la grande saggezza di Lixi. Ragazzi, lo facevano i nostri nonni semplicemente, cioè, un po' per il breve termine, per l'emergenza, per la liquidità, eccetera. Con quei soldi ci dormite la notte. L'altra parte che non dovete tendenzialmente usare per diversi anni, vi servirà per raggiungere obiettivi a lungo termine, la pensione, il capitale per i figli, queste cose qua, va investita nel lungo termine, sopportando anche le oscillazioni, che vogliono dire i ribassi, perché se no, non dico oscillazioni, sembra che sembra i ribassi, sopportando i ribassi di breve termine, vanno sopportati, perché sennò non ottenete rendimenti di lungo termine. Ok.
C'è un solo caso in cui questi ribassi si concretizzano davvero in perdite, che è quando vendete. Quindi se voi avete la possibilità sia economica che psicologica di sopportare queste oscillazioni, non avrete perdite perché non sarete costretti a vendere. E questo può sembrare di nuovo un altro di quei concetti ovvi e di buon senso, ma molto spesso succede anche a tanti investitori professionisti, gestori di fondi attivi, che durante questi periodi si trovano ad essere costretti a vendere. Perché? Perché tanti dei loro clienti si sono fatti prendere dalla paura, chiedono il rimborso delle quote del fondo e devono darglielo per definizione. Cioè, ci sono delle clausole, possono non darglielo, eccetera, ma no, non entriamo nel tecnico adesso. In linea di massima devono comunque rimborsare i loro clienti e siccome non hanno tanta liquidità da parte, sono obbligati a vendere, anche se sono investitori professionisti, anche se sanno che è arrivato il momento di comprare e non di vendere, non possono farlo. E sono questi i momenti in cui i cosiddetti piccoli investitori che però hanno fatto i compiti e hanno investito solo quello che potevano permettersi, possono avvantaggiarsi. Loro non devono mica vendere, possono stare seduti e aspettare che la tempesta passi e poi raccogliere i risultati.
Assolutamente, sono d'accordo con te, Laura.
Anzi, già che ci siamo su raccogliere i risultati, si può fare anche qualcosina di meglio oltre che aspettare che passi la tempesta, ovvero cercare di avvantaggiarsi investendo anche quando il mercato sembra meno facile da capire, molto più incerto. E uno dei metodi che secondo noi è il migliore è l'utilizzo del cosiddetto PAC, piano di accumulo capitale. Ogni mese si decide, in anticipo ovviamente, sempre basata su quelle che sono le vostre esigenze, una quota da destinare agli investimenti. Ogni mese, quando arriva il giorno che vi siete prefissati, o meglio ancora se c'è qualche piattaforma che può farlo in automatico, come ad esempio Fineco, con cui non abbiamo affiliazioni, potete farlo anche con quello, senza neanche entrare, e poi in questo modo siete in grado di comprare anche quando le cose sono incerte, tutti hanno paura. E questo è importantissimo perché in realtà nel lungo periodo è dimostrato che questo modo, questa strategia di ingresso sui mercati funziona al meglio quando i mercati vanno più su e giù, sono più volatili, e funziona ancora meglio quando sono in discesa, perché vi permette di creare una sorta di diversificazione dal punto di vista temporale, e quindi nell'entrare in momenti diversi avrete prezzi diversi e alla fine il prezzo finale sarà un medione.
Sì, ma è proprio così, però se no veramente, cioè, quando sentiamo, leggiamo le grandi frasi degli investitori, alcune che rientrano quasi in ambito motivazionale, no? Cioè, sii avido quando gli altri hanno paura, e abbi paura quando gli altri sono avidi, cioè, oh, cazzo, bello, no? Cioè, però, cioè, non applicarli quando poi veramente bisogna essere così, avere questo tipo di atteggiamento, cioè, è idiota, come quelli che si fanno, cioè, il tatuaggio, no? Only the strong survive, no? Solo i più forti sopravvivono, cazzo, così. Cioè,
pensavo quella del sangue nelle strade. L'ho vista in giro in questi giorni.
Cioè, incontrano un chihuahua che li abbaia e si cagano addosso. Cioè, abbiamo un po' di equilibrio anche da questo, che non vuol dire essere degli eroi epici, degli stoici contro tutto e tutti. No, cioè, vuol dire però oggettivamente capire cosa si è letto, applicarlo, un po' di disciplina, ok? Essere un po' temperati da un punto di vista comportamentale e fare gli adulti anche, signori, perché sennò veramente non se ne viene fuori, si perdono i soldi che sul mercato, veramente. Quindi poca motivazione, molta concretezza, dai, cazzo.
E già che parliamo di concretezza e abbiamo parlato di diversificazione, è estremamente importante diversificare non solo l'entrata nel tempo, ma ovviamente, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma una volta in più non fa male, anche i prodotti che andate a comprare. Se voi vi comprate solo un'azione, se uno si fosse comprato negli anni 2000 continuamente Tiscali con questo piano di accumulo, cioè, ma sì, tanto, no, alla fine recupero.
Va molto giù.
Avrebbe perso anche le mutande. Perché sì. Quando si applica questo principio su una singola azione non si sa mai bene come va a finire. Può darsi che questa azione esploda e diventi la nuova Netflix, può darsi che diventi la nuova Tiscali. E proprio perché
l'azione è un'azienda. La storia di un'azienda può anche essere una storia che va a finire male. È un'azienda, cioè le aziende possono fallire. Cioè, attenzione, questo è anche da tenere, no, per questo
quando
motivo.
Quando comprate le azioni diventate soci di un'azienda, non vanno sempre bene tutte le aziende.
Possono andare molto bene, concedere degli utili ai propri investitori, crescere di valore, assumere, fare, progredire, possono anche andare male, cioè c'è un meccanismo competitivo, se no che cazzo facciamo? Cioè facciamo le aziende di cittadinanza dove vanno tutte...
tutte magari arriveranno.
No, cazzo, ma io sì, no, voglio un investimento di cittadinanza, cazzo. Non capisco, questo è il mondo reale, non è il mondo dei politici, signori, cioè il mondo dei soldi veri non funziona con le minchiate che vanno a dire. Quindi un'azienda rappresentata da un'azione, o meglio un'azione che rappresenta un'azienda, può andare assolutamente anche andare a finire male. Per questo motivo la diversificazione, sì, l'ho già sentita, dovete risentirla, cazzo, ripetita Juvent, ma anche perché guarda, voglio dire una cosa su questo concetto di ripetizione. In tempi di pace, quindi in tempi di rialzi tranquilli come la realtà, parliamo degli ultimi 11 anni, e gli ultimi 2 anni a maggior ragione, con pochi ribassi. Ok, quindi in tempi di pace io sembro, cioè, il brontolone, noioso anche, no? Perché diversificato, a parte che lo sono di mio, però ripete, la gente dice, no, cazzo, dici sempre la stessa cosa, diversificazione, lungo termine, sì, cazzo, cioè le continuerà a dire per 100 anni, ma non per altro, perché adesso che invece queste cose vanno assolutamente ricordate e devono far parte del DNA di un investitore, già vedi che ci sono delle crepe, cazzo, meno 10, meno 15, la gente già inizia a cagarsi addosso. Per questo motivo, se non avete questo substrato di cultura e di educazione finanziaria, fate una marea di errori che la metà basta. Per questo motivo che io ve le ripeto, cazzo, a martello ogni volta, perché so che poi l'emotività vi vorrebbe dire, vi vuole portare dall'altra parte a fare degli errori, cioè a fare dei casini, a farvi travolgere dalle emozioni. Quindi ve lo ripeto per quello, diversificazione, l'ho detto 100 volte, 100 no, 100 no, 100 a
di più,
di più. 10.000 volte.
100 quest'anno, o il settimana
dirlo.
Scorsa, dai.
Continua a dirlo perché è assolutamente così. Investire non è scienza spaziale per mandare i razzi sulla luna, ok, non è un'attività così complessa, però in realtà...
c'è chi dice che può essere ancora più difficile, non mi ricordo più chi ha fatto questa citazione, ma ha detto, no. Qualcuno che ha detto, gli investimenti è come il mondo della fisica, ma immagina se gli elettroni... gli atomi avessero dei sentimenti e facessero il cazzo che gli pare.
Esatto.
Questo è il mondo degli investimenti.
È più facile da un punto di vista tecnico, è molto più complesso da un punto di vista della realtà dei fatti, perché ci sono le emozioni umane. Cioè, in realtà, l'essere umano, la sua mente, è la macchina veramente più imperscrutabile che esista. Non è biologia, signori, con tutto il rispetto per chi fa grandi studi, però c'è quella roba che si arriva a destinazione dello studio, cazzo. Qua, veramente, sulla mente umana, signori, quanto ne conosciamo oggettivamente? Cioè, non è fisica. Che le cose sono ingegneria, ok, non dico non è
anche
medicina.
Anche come le varie menti si combinano l'una con l'altra in effetti imprevedibili.
L'hai spiegato benissimo su come è un sistema caotico, assolutamente, è così, c'è il sistema degli incentivi degli individui che ci porta a fare determinate cose, è molto più complesso da quel punto di vista, assolutamente, però per ridurre questo tipo di complessità o addomesticarla o comunque fregarsene e fare il proprio interesse, bisogna stare sulle basi, cioè al contrario, cioè la reazione avversa da tutt'altra parte. È talmente così complesso che con quei 10-12 fondamentali mi faccio i cazzi miei, vado a investire con successo, che sono diversificazione, usa il PAC e tutte le altre cose che andiamo a ripetere costantemente. Questo è lo...
Sei già meglio del 90% degli investitori solo usando le basi. È un po' come l'esempio di lavarsi le mani che c'è in giro tantissimo in questi giorni.
Incredibile, esatto. Cioè,
un'azione semplice che in realtà può portare a enormi vantaggi, a mancati contagi e quindi a conseguenze molto favorevoli, però è solo lavarsi le mani. Chi non è capace di lavarsi le mani? Un sacco di gente, a quanto pare.
Cioè, nella diffusione di un virus, che immaginati quanto può essere complesso il meccanismo di diffusione che ti entra da... complesso? Ci siamo che è complesso? Esatto. Ok, qual è una delle cose più utili da fare con disciplina? Ogni giorno me le sono lavate ieri. No, cazzo, devi rilavartele, santo Dio. O prima di mangiare, dopo che... Una marea di volte vanno lavate queste mani qua. Questo è il discorso. No, è un'azione più semplice,
faccia, basta,
più semplice del mondo, esatto. Ma infatti, guarda, da un certo punto di vista, adesso andiamo di palo in frasca su un altro argomento. Questa enfasi sul lavaggio delle mani, secondo me, una volta che si è risolta questa emergenza, ci auguriamo tutti veramente in fretta per vari motivi. La gente mi auguro che si venga instaurata questa nuova abitudine positiva, che vorrà dire, cazzo, veramente meno tutta una serie di problemi meno, perché come elimina sto virus qua eliminerà anche gli altri, comunque ne rallenterà la diffusione, diciamo così. Quindi continuate a lavarvi le mani anche in futuro, così sarà
messaggio del podcast di oggi. Se avete solo una cosa che volete ricordarvi, lavatevi le mani.
Sì, così, cazzo, il sistema sanitario italiano respira, siamo tutti meglio.
Siate voi gli eroi di cui l'Italia ha bisogno
anche in futuro, esatto. Lavatevi le mani, esatto. Perfetto.
Possiamo magari chiudere con un'altra, diciamo, di queste tecniche che sembrano molto semplici, ma in realtà è potentissima per quanto riguarda la gestione della volatilità. Cosa dici?
Sì, perfetto. Dai, chiudiamo così con l'ultima.
L'ultima chicca. Questa è una tecnica che non è mia, l'ho scoperta facendo un po' di studi ed è stata messa a punto da Dana Riley, che è un luminare di economia comportamentale. Se qualcuno ci segue già da un po' lo conosce, è un genio che ha scritto un sacco di libri a riguardo. Analizzato a fondo il rapporto tra uomini e soldi, come gli esseri umani, come noi pensiamo all'economia, ai soldi, eccetera. E nonostante lui sia uno dei massimi luminari, abbia studiato queste cose per 20-30 anni, un sacco di tempo, quando si è trovato alla prova dei conti, alla prova del fuoco durante la crisi del 2008-2009, Riley stava fallendo miseramente, aveva un portafoglio di investimenti che continuava a perdere di valore in quel periodo, il 2008-2009 c'è stata una discesa piuttosto pronunciata, sì. E lui passava le giornate a guardare il suo portafoglio, innervosirsi, poi lo chiudeva, lo riapriva e ripeteva per un sacco di volte.
Sì.
Quindi anche un migliore come lui, uno che studia questo tipo di emozioni, si era fatto prendere a sua volta dalle emozioni. Questo perché, certo, anche lui non è un robottino, ma...
quello, esatto, è umano.
Però qual è la differenza enorme tra un umano che non è consapevole neppure di questo tipo, bravo, di dinamiche, continua a caderci, e un esperto che queste cose le ha studiate per 20 anni? Non è il tipo di emozioni che si prova, perché quello è incontrollabile. È come decidere a tavolino con chi volete passare il resto della vita, impossibile. Però quello che si può fare è gestire le vostre azioni e reazioni alle emozioni che avete. E questo è un po' il messaggio molto forte che è stato mandato da Riley in questo caso. Lui ha trovato un sistema semplicissimo, l'equivalente di lavarsi le mani, ma applicato al mondo degli investimenti. Lui ha detto, beh, se io sto investendo per il lungo periodo, quindi 20 e passa anni, a che pro che stia tutti i giorni a rovinarmi il fegato, a guardare le azioni che vanno su e giù? In questo periodo vanno pure più spesso giù e mi innervosisco e basta.
Nessuno.
Non ci guardo più. E per essere ancora più sicuro di non guardare i suoi investimenti, ha cambiato le password, o meglio, le ha fatte cambiare a sua moglie, e poi ha detto, tienile tu e non darmele, io non voglio più sapere nulla. E in questo modo, con questa piccola tecnica, che di nuovo è l'equivalente a lavarsi le mani, sembra semplicissima, è riuscito a sopravvivere, o meglio, a non commettere errori comportamentali enormi, quindi vendere sui minimi, durante una delle crisi economiche e finanziarie più grosse che siano capitate nel nostro tempo, e poi con il resto dei soldi che erano rimasti investiti e sono rimasti lì, si è potuto godere tutta la cavalcata degli 11 anni successivi.
Sì, guarda, identico all'esempio che ho fatto spesso, il metodo Ulisse. No, lo sappiamo, no? Durante le sue peregrinazioni, no? Quando
lui è ancora più hardcore, tra...
Esatto, erano altri tempi, erano persone più le password, la moglie, no. Però, esatto, lo dobbiamo raccontare, cioè, vi ricordate, no, com'è la storia di Ulisse quando doveva transitare insieme alla sua ciurma, no? di fronte alle sirene, sapendo che essendo umano sarebbe stato enormemente sensibile al loro canto, bellissimo, eccetera. Però poi, cazzo, ti rovinavano, no? Cioè, se cadevi in trappola eri morto. Sapendo comunque di essere sensibile a questo, cosa ha fatto tendenzialmente? Ha messo i tappi di cera ai marinai, perché magari erano, cioè, loro è meglio che neanche lo sentissero, perché magari persone un po' più deboli. Molto semplice.
Quello è il metodo Riley applicato ai marinai, infatti.
esatto. Lui si è fatto le gare. Lui si è fatto le gare dando indicazioni a tutti che anche se avesse dato via di matto per farsi slegare, perché voleva andare con queste sirene dal canto, bellissime, non doveva farsi slegare, eccetera, però voleva vedere cosa succedeva, quindi si è fatto semplicemente legare da un certo punto di vista. Ed è questo che bisogna fare da un certo punto di vista, ma...
Legarsi davanti al computer e guardare che scelta.
No. Meglio mettersi i tappi alle orecchie a quel punto. Però, no, guarda,
magari qualcuno quello, piace.
Ma quello, no, però, perdonami, quello lo posso fare io, lo puoi fare tu. Per quanto siamo umani, però, perché comunque, cioè, siamo anche dei professionisti a un certo punto. Io devo vederlo zio ogni giorno il mercato, cazzo, quando entro nella fase di addetto ai lavori, no? Quindi, cioè, io però devo legarmi. Infatti adesso sto
digitando. Batte sulle mani prima di cominciare.
Sono legato sulla sedia perché già sono i mercati volatili, però no, devo guardarlo io comunque. Agli altri, che sarebbero i risparmiatori, gli metto i tappi alle orecchie. Cioè, questo è un po'. È la metafora, ma guarda, adesso chiudo con questo consiglio qua in generale. In che modo oggettivamente si riesce a sopportare il mare in tempesta tendenzialmente, no? Quindi i momenti ad alta volatilità, ovvero i momenti in cui i mercati vanno di merda, perché diciamo le cose come quando vanno giù meno 5, meno 10, meno 15, meno 20, sino anche oltre, sono i momenti peggiori, i momenti in cui veramente gli investitori dimostrano se hanno il diritto di essere degli investitori, ok? Cosa bisogna fare in questi casi qua? Cioè, in questi casi qua potrebbe essere, cioè, quando sei in mezzo alla tempesta, strategia di emergenza per non rimanerci secco. La realtà è che bisogna prevenire prima questo, o meglio, non prevenire, prepararsi prima, cioè sapere dove devi andare in questo viaggio qua, organizzare delle cose che ti aiutano a sopportare queste tempeste qua, avere un piano, avere una strategia, se no sei lì, sei in balia delle onde, non sai perché hai investito, i mercati vanno su, vanno giù, sei là, ti hanno venduto dei prodotti, e un giorno vanno giù, e l'altro giorno vanno giù, e non sai, ma è il momento di vendere? Però poi quando devo ricomprare? E se vanno ancora più giù? E se perdo tutto? Cazzo, cioè, ragazzi, questa è una tortura. Questo non è investire, questo diventa veramente una tortura, che diventa non solo una tortura, anche una grande pena, perché poi andate a perdere soldi. Una strategia prima, un piano prima, per sopportare quello che è una caratteristica intrinseca del mercato, che è il ribasso, che spesso e volentieri si manifesta nei periodi ad alta volatilità che vanno assolutamente sopportati. Insomma, questo è tutto quello che ho da dire per oggi. Poi mi faccio slegare.
Una cosa. Se proprio qualcuno non ce la fa con questi periodi, che sta fisicamente male e non ce la fa proprio, c'è solo un consiglio che vale in questo caso. Non
dare, soldi a noi.
Sì.
Spogliati di questi beni, che tanto ti danno solo preoccupazione questi beni. più che a noi, dalli in beneficenza. Così non hai più problemi.
Esatto. Dona agli ospedali.
Quello non sarebbe male.
Sì, dobbiamo pensarci, infatti. Vabbè, questo è off topic.
Dice, no, hai finito l'ultimo consiglio, non ho capito, perché ti ho interrotto.
Sì, è finito.
Ah, ok.
Era solo quello.
No, perfetto, no, ero lì, io, impegnato a dire la mia solita fesseria. Perfetto, dai, grazie a tutti per... Però io mi perdo, nelle mie solite. Quindi dai, grazie per averci ascoltato anche questa 14ª puntata, inviateci dei commenti, cose di cui vorreste parlassimo. I tempi verbali... Spero corretti, perché sennò ho la scusante della terza media. Inviate un'email a staff@lixinvest.com, quindi con una doppia I, LixiInvest. State sul gruppo Facebook, Wikileaks, tutti i segreti della finanza. Bocca al lupo anche per chi magari ha delle difficoltà da un punto di vista sanitario, emergenze sanitarie, quindi gran parte d'Italia tendenzialmente, a chi magari anche ha magari una piccola impresa, un artigiano, un commerciante, oppure anche un dipendente di piccole aziende che magari, insomma, potrebbero esserci dei momenti economici abbastanza brutti, abbastanza complessi, abbastanza sfidanti, quindi assolutamente in bocca al lupo, perché
anche da parte mia teniamo, certo, tutti duro.
Ricordiamoci anche che i mercati finanziari da un certo punto di vista sono anche una metafora, no? Cioè ai ribassi seguono sempre dei rialzi, quindi se questo dovesse essere un momento di inizio, di ribasso economico, con un po' di difficoltà economiche, abbiate fiducia, lavorate tanto, perché le cose non vengono per caso, continuate a lavorare tanto, non buttatevi giù di morale, ricordando che poi c'è anche la fase di rialzo, perché dai, dopo il buio, dopo la notte, arriva il giorno, e proprio la realtà è che diventa giorno nel momento più buio. Questo è un po' quello che è il mio messaggio di oggi, insomma. Ancora buona giornata e alla prossima puntata del podcast. Ciao.
Buona giornata e a presto. Ciao a tutti.